to Morgan, looking to deliver the ball into the box. It's a deep one. Morgan, Dobson gets it with a header. Oh, it's there! Oh, George Dobson has levelled it up for Charlton with the last seconds of the game. Quite extraordinary.
Non potevamo non aprire la nostra nuova puntata di In The Box con la partita più folle dell'anno, quella tra Charlton e Ipswich Town, League One. Al 90esimo il risultato era 2-2, nei 9 minuti di recupero ne hanno segnati altri 4 per un 4-4 finale davvero clamoroso, che dedichiamo a quelli che lasciano lo stadio prima della fine. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. Argomenti di questa puntata: il Chelsea di Potter, gli esoneri che fioccano nel calcio inglese e l'allarme lanciato da Vieira sulla mancanza di allenatori di colore. E poi un omaggio finale a Ronnie Radford.
Graham, it didn't start too well, but how pleased were you with the response after that from the team?
Yeah, really, really pleased. Like you say, not the ideal start for us, but the character of the players was good. The responsibility of the players was really good. So got ourselves back in, and then overall played quite well. You know, attacked well, had some good chances, was positive. So really pleased to get the win. Really pleased to finish off in a positive way.
È soddisfatto Graham Potter per come il suo Chelsea ha reagito alla scoppola subita a Brighton, sconfiggendo in Champions League la Dinamo Zagabria. Reazione d'orgoglio apprezzabile, ma come stanno andando i Blues con il nuovo allenatore? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao, bentrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
Era Stamford Bridge nella serata di Champions, ha avuto modo anche di parlare con Potter. Sentiamo un punto sul Chelsea del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
In una situazione decisamente complicata, sia per la pressione dell'ambiente che per un calendario decisamente fitto, ad ottobre si è giocato praticamente ogni 3 giorni, Graham Potter ha trovato molto in fretta il suo modo di fare le cose al Chelsea, dando una struttura all'interno di cui la squadra si muove in un sistema di gioco ancora molto fluido. I risultati ne sono la prova, è arrivata una sola sconfitta, per quanto pesante, quella in casa del Brighton, dove oltre alla voglia dei gabbiani di giocare una partita importante e regalare a De Zerbi la prima vittoria, c'era per il Chelsea l'effetto ambientale di giocare nello stadio che è stato del loro allenatore. Tutto sommato direi che il lavoro di Potter ai Blues fin qui è stato ottimo, tanti infortuni anche hanno frenato il suo prendere in mano la squadra, penso ovviamente a Wesley Fofana e Reece James, James in particolare il miglior giocatore del Chelsea fino a quando si è fatto male. Credo che Potter abbia capito in fretta come deve fare le cose, perché il suo sistema, che aveva prodotto risultati così eccezionali al Brighton, possa funzionare anche in una realtà decisamente più importante come quella del Chelsea. Ci sono giocatori che con lui stanno rendendo molto meglio, l'imprescindibile Thiago Silva ovviamente, perno della difesa, così come lo è stato con Tuchel. Aubameyang ha trovato una sua dimensione nonostante avesse l'etichetta di essere un giocatore di Tuchel. James fino all'infortunio ha giocato davvero bene. Kovacic, tornato a buoni livelli, sta gestendo bene il centrocampo. Ci sono ovviamente degli aspetti negativi e Raheem Sterling è sicuramente il giocatore che ha più risentito del modo di giocare di Potter. Con Tuchel era molto più centrale e i risultati si erano visti perché erano arrivati i gol, e con James Sterling era stato il migliore del Chelsea nella prima parte di stagione, quella con Tuchel. Con Potter, l'attaccante della nazionale inglese, gioca molto più largo, molto più lontano dalla porta e sta facendo molta più fatica. Non è sicuramente stato impiegato esterno sinistro in difesa come suggeriscono magari alcuni moduli per come sono scritti. Gioca molto largo sulle fasce, ma come ha ricordato anche Potter non gli viene mai chiesto di difendere. Credo che a organico pieno questo Chelsea, anche con Potter, abbia le qualità per fare una stagione importante. Andranno sistemate alcune cose, però credo che Potter non abbia pagato lo scotto di salire di livello, di cambiare palcoscenico e di esibirsi su quello più importante.
Allora Stefano, Davide mi sembra molto positivo, tu che dici?
Io in generale posso condividere, poi ovviamente Davide ha più il polso in questo momento, insomma, avendoli anche un po' più vicini e potendo osservare magari alcune dinamiche da vicino che noi dall'Italia ovviamente fatichiamo un pochino a vedere, però vedo anche qualche potenziale segnale di allarme, ecco, a parte l'infortunio di James, che secondo me è molto molto grave, pur avendo il Chelsea in difesa, e in questo caso sulla parte destra, insomma, comunque delle alternative, stiamo parlando secondo me di uno di quei giocatori che fa tanto la differenza e me ne sono accorto, se mai ce ne fosse bisogno, nel confronto di Champions col Milan, che poi era l'altra squadra candidata a passare il turno, infatti così è stato in quel girone, però James ha veramente tritato tutto e tutti da quella parte, e da quella parte lui aveva anche Leao, che non è proprio comodissimo, aveva Theo, Hernandez, che chiaramente non era il suo avversario diretto, però è uno che si fa vedere nella parte opposta del campo più di metà del tempo e ha dominato. Quindi insomma, perdere James per un po' di tempo, è vero che poi adesso c'è il mondiale in mezzo, quindi tutto si cancellerà, tra virgolette si resetterà in vista poi del 2023, però quella è una grossa perdita. Più di quello, a me preoccupa un po', se fossi un tifoso dei Blues, mi preoccuperebbe un po' tutta questa serie di situazioni non definite che ormai da un bel po' di tempo sono lì in spogliatoio, diciamo, e aleggiano sullo spogliatoio. Allora, finché c'era incertezza a livello di proprietà, con quello che è successo poi ad Abramovic, al passaggio alla nuova proprietà, diciamo, nuova cordata americana che ha raccolto l'eredità del magnate russo, era anche comprensibile, anche perché insomma lo stesso allenatore, che ai tempi era Tuchel, non era sicuro nemmeno lui di quello che sarebbe successo il mese dopo. Adesso diciamo c'è una certa stabilità e forse alcune situazioni si potrebbe evitare di trascinarsela. Adesso per esempio è il momento in cui si parla tantissimo di Jorginho, conteso tra Liga, Serie A, anche ci sono delle voci, non è un elemento secondo me che può essere lasciato lì un po' a bagnomaria, preda delle voci di mercato senza definire questa situazione, perché finché succede a uno come Ziyech, che già è un pezzo grosso, tutto sommato c'è talmente tanta varietà in attacco che si può sopperire. Quando succede a uno che è stato l'elemento centrale del centrocampo, uno degli elementi centrali del centrocampo dei Blues di tutti questi anni, pesa un po' di più, considerando anche che non c'è mai stato Kanté, almeno in questo avvio. E non lo so, sono situazioni che secondo me non sono, anche per esempio si è parlato molto di Pulisic, che a un certo punto sembrava destinato ad andare via pure lui. C'è molta abbondanza di giocatori, però ci sono anche parecchi che non si sa bene quanto facciano parte veramente fino in fondo di questo progetto, e questo può essere un piccolo problema. L'altro è che si sta allontanando il City in Premier League, e se comincia a venir meno la possibilità di lottare per la vittoria della Premier League, ovviamente un piccolo contraccolpo che rischia di poi mandarti poi anche fuori dalla zona Champions ci può sempre essere.
Eh sì, in effetti sì, però mi sembra di capire, Stefano, che tu fai più una questione ambientale che non sulle capacità, non metti in dubbio le capacità di Potter di fare quel salto di qualità che serve.
No, non ho elementi. Certo, la sconfitta col Brighton è stata brutta, come già ricordava Davide, però il Brighton è una squadra che fa fare tante figuracce a tante big, lo United lo sa bene, e conosceva poi probabilmente anche alcuni trucchi del mago Potter, insomma, se vogliamo buttarla sulle saghe, però c'è più di questo. Probabilmente il Brighton ha finalmente trovato la giornata buona per regalare questi tre punti a De Zerbi, che faceva un po' sorridere amaramente che non li avesse ancora avuto. Sono delle partite tipo quella col Forest, in cui è abbastanza assurdo che non abbia vinto il Brighton. E insomma è un bello scappellotto, un bel ceffone, però insomma a me quello che ha fatto Potter al Chelsea fino a questo momento, come a Davide, è piaciuto in termini di ordine, di identità anche abbastanza riconoscibile di quello che ha portato. Ecco, col Brighton, forse poi Pierluigi ne parla più diffusamente, si è lasciato andare a qualcosa di più fantasioso e probabilmente la squadra non è ancora pronta per assorbire certe pensate tattiche.
Potter parlava di un Brighton che è scattato alla partenza della partita con più velocità, più decisione, più incisività rispetto al Chelsea. Il Chelsea ha poi faticato a stare dentro la partita e poi ha parlato anche lui dell'ambiente che non era stato proprio dei più sereni. Pierluigi, che ne pensi?
Ma ci sarebbe tantissimo, c'è tanta carne al fuoco quando si parla del Chelsea. Secondo me, al di là del solito disclaimer iniziale che Potter è al comando da un mese e mezzo, quindi è troppo presto per trarre delle conclusioni, ha giocato 11 partite, i risultati ci dicono che in Champions ha fatto molto bene, perché comunque dopo lo stentato pareggio contro il Red Bull Salzburg ne ha vinte 4 di fila. In campionato però, secondo me, al di là dei risultati, la situazione è più ingarbugliata, perché hanno vinto senza convincere con Villa e Palace, hanno battuto facilmente il Wolverhampton, chi non lo farebbe in questo periodo, poi hanno fatto due pareggi contro Brentford e Manchester United, in cui non hanno giocato particolarmente bene, e hanno beccato le quattro sberle al Brighton. Il risultato sono 10 punti all'Arsenal e sono comunque a 3 lunghezze dal quarto posto, anche se è vero che hanno giocato una partita in meno. Io francamente devo dire che io sono sempre stato un fan di Potter, ma devo dire che al momento il gioco non mi convince. La mia impressione è che il Chelsea sia una squadra ancora in formazione, alle prese con il tentativo, che per il momento parzialmente è riuscito soltanto, di metabolizzare degli automatismi e delle transizioni tra schemi anche all'interno della stessa partita, che non sono assolutamente banali. Secondo me Potter non ha neanche trovato ancora il suo 11 tipo, sta ancora sperimentando. Lui non è veramente uno proprio da 11 tipo, però secondo me a volte ha anche esagerato. A Brighton ha sicuramente esagerato e secondo me ha sbagliato, perché ha fatto giocare Pulisic e Sterling come wingbacks e ci ha messo 45 minuti per rispondere alla mossa a sorpresa di De Zerbi, che al fischio d'inizio ha infoltito le fasce, perché il Brighton ha giocato a sorpresa con un 4-2-3-1 con due laterali bassi e due alti, e quindi ha offerto al Brighton una doppia superiorità numerica sulle due corsie. E quindi Gross e March da una parte a destra e Tupignan e Mitoma dall'altra hanno veramente fatto il bello e il cattivo tempo, e infatti il terzo gol del Brighton è proprio arrivato da un'incursione sulla fascia sinistra, su uno sfondamento in cui il Chelsea è stato completamente assente. Quindi secondo me deve fare attenzione Potter a sperimentare. È vero che, lo diceva anche Davide, non c'è tempo in questo periodo durante la settimana di farlo, perché si gioca sempre. Poi l'altro problema del Chelsea, a mio avviso, sono i gol segnati. Ne ha fatti 15 in 12 partite, sono troppo pochi, e a livello di giocatori prolifici là davanti, diceva giustamente Stefano, ci sono molte scelte, vero, però a livello numerico Sterling e Havertz hanno fatto 3 reti, gli altri tutti sotto questa soglia. 3 reti in 12 partite, comunque anche per i migliori, non sono sufficienti. E poi, al di là di quello che diceva Stefano relativamente ai giocatori che sono in partenza, c'è un sacco di movimento che sta succedendo dietro le quinte a livello di direttore tecnico, director of football, director of recruitment and talent, perché stanno arrivando Stewart del Monaco, Wee Stanley dal Brighton, Shields dal Southampton. Quindi c'è anche tutta la parte dirigenziale che è in divenire in maniera abbastanza importante, ed è chiaro che anche qua i legami con Potter, in vista più del mercato di gennaio, è importante che si mettano a posto e ci sia comunione di intenti sugli obiettivi.
First this evening, less than 90 minutes after the full-time whistle sounded at Craven Cottage, Aston Villa have sacked Steven Gerrard. Villa lost the game 3-0 and also had Douglas Luiz sent off. Gerrard leaves Villa after just under a year in charge, with the club just outside the bottom three, but only on goals scored. Villa confirmed the news in a 41-word statement. They said Aston Villa Football Club can confirm that head coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. A club spokesman said, "We would like to thank Steven for his hard work and commitment and wish him well for the future."
L'ultimo esonero in Premier League è stato quello di Steven Gerrard dall'Aston Villa e fino a ottobre siamo già al quarto licenziamento. Una volta Pierluigi si parlava del calcio inglese come del luogo paradisiaco dove ai tecnici veniva dato il tempo di costruire qualcosa. Sta vacillando questa cosa, vero?
Sì, è effettivamente vero, Paolo. E riportandoci a una ventina d'anni fa, cioè nei quattro anni che andavano tra il 2000-2001 e il 2003-2004, le squadre inglesi delle prime due divisioni avevano una media di allenatori di 2,8 in questi quattro anni. Se facciamo il paragone con le squadre italiane nello stesso periodo, era 4,7 il numero di allenatori che avevano avuto, no? Quindi praticamente il doppio. Ora, sono passati una ventina d'anni e è cambiato praticamente tutto, perché in questo inizio di stagione addirittura il 24% delle formazioni tra Premier League e English Football League, quindi le tre divisioni sotto, hanno già cambiato allenatore, che è un numero mostruoso. In Premier 5, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Wolves e Aston Villa. Come mai? Beh, da un lato, secondo me, è mutato l'atteggiamento dei proprietari. Forse anche a causa dell'internazionalizzazione che ha uniformato i comportamenti inglesi con quelli del resto del pianeta. E poi i tifosi, forse anche per la continua interazione sui social, eccetera, eccetera, però sono diventati molto più impazienti. Pensiamo ai casi di, in particolare, non dico Gerard e Bruce, perché loro secondo me non si sono mai integrati nel tessuto del tifo delle loro squadre, però pensiamo a Bruno Lage e a Marsh, no? Che la scorsa stagione erano allenatori che erano considerati molto positivamente dai propri tifosi. Quest'anno i tifosi si sono rivoltati contro, sicuramente Lage, ma anche Marsh adesso ha vinto contro il Liverpool, ma prima ha avuto dei momenti di tensione molto importante con i supporter. E forse anche a dare un'ulteriore chiave di lettura e a dire quanto i tifosi siano importanti in queste decisioni, un altro dato che ho trovato che mi sembra molto interessante: i manager che sono saltati in Premier nell'anno del Covid furono soltanto 4. Nella stagione prima e in quella dopo sono stati 7 e 10. Quindi questo secondo me è una chiara dimostrazione che la presenza del pubblico sugli spalti fa una gran bella differenza nel forzare la mano ai proprietari a non dare continuità anche alle squadre inglesi adesso.
Sì, e poi Stefano, è chiaro che l'aumento a dismisura degli investimenti fa sì che poi o c'è una dirigenza particolarmente illuminata, altrimenti se non arrivano i risultati paga l'allenatore.
E più che altro è una questione anche di tempi di ritorno dell'investimento, senza la pretesa di volere allargare questo discorso a tutto il mondo e a tutti i settori che non c'entrano col calcio, però è una tendenza che stiamo vedendo anche in ambiti che non c'entrano col pallone. Ecco, cioè, se una volta si poteva pianificare uno sviluppo, un percorso di crescita graduale che magari potesse durare 3, 4, 5 anni, adesso diventa sempre molto difficile proporre qualche cosa che abbia una scadenza un pochino più lunga. Io credo che una delle ultime squadre, se stiamo al calcio, diciamo, una delle ultime squadre ad esserci riuscita sia stata il Liverpool, perché non aveva neanche la possibilità di fare iniezioni robuste di acquisti da decine e decine e decine di milioni, come ha fatto per esempio il Manchester City, che comunque ci ha messo molto meno a costruire una rosa già in grado di competere per la vittoria di una Premier League. Il Liverpool sicuramente poteva fare degli acquisti, ma non tutti gli acquisti da 70 milioni che magari il primo Klopp avrebbe gradito. E ha fatto un ragionamento con un po' più di tempo a disposizione del suo tecnico, e i primi Reds, prima di arrivare insomma alla Champions League, prima di arrivare a vincere finalmente questa Premier League che mancava, insomma gli è stato dato il tempo anche di perdere un po' di partite, di arrivare quarto, quinto, insomma di comunque di non fare proprio delle stagioni da leccarsi i baffi dal punto di vista dei risultati. Oggi questa cosa non esiste praticamente più, sta cominciando a come dire, a immaginarla il Manchester United, dando a Ten Hag quello che dovrebbe essere il tempo di ricostruzione, ma io dubito che all'olandese vengano dati 4 anni, per dire, prima di arrivare a strappare di nuovo un titolo di Premier League, o almeno a fare una volata con il City o chi per lui. Questo secondo me fa tanta differenza, perché se tu devi, in un'azienda, se devi portare i risultati entro dicembre e il conto economico ti deve mettere il segno più entro dicembre, vuol dire che investi poco, o se invece hai investito tanto devono arrivare dei mega risultati che schiacciano a livello di pressione chiunque poi è deputato a portarli. Il resto è un po' quello che comunque diceva Pierluigi della pressione mediatica e del fatto che a volte vengono operate delle scelte che non sono semplicissime da digerire neanche per le tifoserie locali. Insomma, Gerrard non è stato mai amato a Birmingham, io non so se c'era qualche antipatia particolare, non so quanti gol avesse fatto contro la Aston Villa da giocatore, però non c'è stata una grande pazienza. E queste cose le vedo anche in situazioni francamente più difficili da interpretare. Mi ricordo, se non sbaglio, fu l'esonero di Farke al Norwich, che aveva dominato la Championship e poi misteriosamente era stato segato dopo poche giornate della stagione successiva. Tra l'altro, sì, erano partiti male, ma aveva vinto una partita ed è stato cacciato via dopo quella. Però insomma, poi è normale che queste squadre facciano su e giù dalla Premier League se non c'è mai una continuità a livello tecnico, ecco. Non lo so, io la vedo anch'io una fretta eccessiva di capitalizzare, se vogliamo, in termini di risultati e quindi anche di soldi, e questa è nemica di qualsiasi progetto che chieda un po' di pazienza.
People have to change their mentality, because as a black player or ex-player, we are not only good on the field, we can be good off the field at any level. I think there is a lack of opportunity there. There is a lack of connection from black players to connect ourselves a little bit more with people who are making decisions. But overall, I believe that, you know, the doors are not open for us to do what we can do and to go into management. And when I talk in management, I'm talking about the team, but I'm talking about the higher level as well. I think we need to be given more opportunities to show that we are as good as anybody else.
Intervistato dalla BBC, il tecnico del Crystal Palace, Patrick Vieira, unico allenatore di colore in Premier League, ha lanciato l'allarme. Le porte per i neri non sono aperte, ha detto Pierluigi. I numeri effettivamente fanno riflettere.
Sì, i numeri fanno riflettere. Ovviamente Vieira si riferiva alla parte di allenatore e alla parte dirigenziale anche. Perché quello che vediamo è che In un rapporto che è stato preparato da questa associazione che si chiama The Black Football Partnership, quello che ci dice è che il 4,4% degli allenatori in Premier e nelle altre 3 divisioni professionistiche sono neri. Se confrontato con la percentuale di giocatori che sono neri, che sono il 43% nella massima divisione e il 34% nella English Football League, c'è un abisso, no? Parliamo di 10 ordini di grandezza di differenza. Quindi è chiaro che salendo nella scala di responsabilità dai calciatori verso i tecnici, per non parlare dei dirigenti, le opportunità per le cosiddette minoranze razziali, in realtà non parliamo soltanto dei neri, parliamo anche delle femmine, parliamo degli asiatici, sono davvero limitate. Un altro esempio interessante, secondo me, si riferisce all'Asia del Sud, ed è un dato abbastanza raccapricciante, perché in Inghilterra il 7% della popolazione del Regno Unito è originaria di questa area geografica, eppure soltanto lo 0,45% dei calciatori professionistici ha la stessa provenienza. Quindi è chiaro che anche qua ci sono delle barriere all'ingresso. Si è fatto qualcosina, nel senso che nel 2020 50 club e organizzazioni hanno aderito a un programma che si chiama Football Leadership Diversity Code, in cui si sono prefissati degli obiettivi, dei target numerici, che insomma non è che siano stati raggiunti così bene. Erano 8 target e in sostanza mentre Premier League, EFL e Football Association come entità ne hanno raggiunti 7 su 8, le società calcistiche, quindi i club, ne hanno raggiunti 2 su 8, per cui direi che si è ancora parecchio lontani da riuscire a trovare una quadra per questo problema. Questa associazione, appunto, del Black Football Partnership sta chiedendo alla Football Association e alle leghe che vengano emanate delle regolamentazioni specifiche con chiari numeri da soddisfare ai risultati da pubblicarsi. Quello che sembra anche un po' mancante, che è strano nel mondo del big data in cui si sta utilizzando tanto l'analisi dei dati per comprare i giocatori, per valutare le loro prestazioni, non si hanno dei numeri chiari che ci dicono per ogni squadra, per ogni divisione, per ogni lega, quali siano la percentuale precisa, non soltanto a livello degli allenatori, in cui è più semplice, ma anche a livello di tutta la catena dirigenziale, appunto di quale sia la percentuale di queste minoranze razziali che siano rappresentate. E senza partire da questi numeri è difficile anche individuare delle aree di miglioramento e individuare dei target, per cui appunto c'è una richiesta abbastanza forte, che secondo me è giusta, a Football Association e a Leghe, che facciano, che emanino veramente degli obiettivi molto chiari, anche se poi insomma un po' come nel financial fair play bisognerebbe capire, nel caso in cui questi obiettivi non venissero centrati, quale sarebbe poi la sanzione o che cosa si dovrebbe fare. Quindi insomma non è una cosa banale. Chiudo il mio intervento con una notizia positiva che arriva da poche ore. Rosenior, che appunto è nero, è il nuovo allenatore del Hull City, quindi questa è una piccola notizia positiva che arriva dalla Championship.
No, poi il punto è che il sistema delle quote poi ha in sé una sua utilità e anche una sua ingiustizia a volte, perché può essere che poi viene preferito un elemento piuttosto che un altro solo ed esclusivamente sulla base dell'appartenenza a una minoranza o meno. Il punto è che bisognerebbe anche capire dove sta l'intoppo, a che livello dell'organizzazione calcistica. Un ex calciatore, per esempio, che vuole fare l'allenatore, dov'è che tipo di ostacoli trova veramente, in che fase della sua crescita, se c'è proprio una sfiducia di fondo, se è un lavoro culturale da fare che però ha bisogno di anni di martellamento. Insomma, non è facile nemmeno trovare una soluzione, ma bene ha fatto Stefano, bene ha fatto Vieira a lanciare l'allarme.
Sì, assolutamente, però io penso che bisogna proprio partire da quello che stavi dicendo tu, cioè questi dati di cui parlava Pierluigi sono un po' l'epilogo di tutto un processo, cioè alla fine il risultato è che un allenatore su 25 nei principali 4 campionati inglesi è di colore. Però è un dato che dice tutto e niente fondamentalmente, perché non dice per esempio quanti sono quelli che invece di quelle quasi 40%, insomma di quei 4 su 10 che invece giocano in Premier League, non dice quanti volevano fare allenatore, quanti hanno desistito al momento, diciamo, di ottenere tutti i permessi necessari, e se non sono paragonabili in termini di percentuale ai bianchi che hanno voluto fare allenatore dopo la carriera da calciatore, c'è da capire perché magari sono di meno, ecco, in percentuale quelli che pensano di poter arrivare fino a lì, cioè se è, come dici tu, una sfiducia nel fatto che poi magari non troverebbero un posto di lavoro, perché poi la carriera da calciatore, è vero, porta un sacco di soldi, ma magari a 35, 36 anni, 37 è finita, quindi magari vanno a pensare di investire il denaro guadagnato e di proseguire la propria attività professionale in terreni dove pensano di avere uno sbocco professionale più sicuro rispetto a un ambiente che invece poi, numeri alla mano, ti dà meno chance. Oppure se è semplicemente una questione culturale, e anche lì capire per quale motivo. Cioè, quello che è importante secondo me è che poi non sia una discriminazione, nel senso che venga consentito a tutti di avere la stessa possibilità di accedere a quel posto passando per un itinerario di studio, diciamo, che sia uguale per tutti. Questo vale per il calcio come vale per qualsiasi altro ambito. Senza andare a scavare così a ritroso diventa un po' difficile capire. È chiaro che i numeri fanno impressione, è chiaro che Vieira, quando poi deve aspettare 24 partite per trovare un allenatore di colore, si fa delle domande, dico per media ovviamente, però secondo me ci mancano molti elementi per capire come mai succede questo, perché se faccio un paragone con la NBA, tanto per dirne una, dove ci sono tanti, tanti atleti di colore, ma ci sono anche tanti coach, diciamo, capi allenatori di colore, è già tutto diverso, eppure sono due paesi anglosassoni, diciamo, di estrazione, e, insomma, manca un po' un'aggiunta di dati e di elementi e di informazioni che possano rendere questo discorso, che è potenzialmente esplosivo ma è anche potenzialmente molto interessante, più circostanziato. Ecco.
Assolutamente d'accordo. Bene, allora intanto facciamo una chiusura invece facendo un salto nel passato. Prima però saluto i miei compagni di viaggio. Grazie Stefano Cantalupi.
Grazie, ciao, alla prossima.
E grazie Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, grazie a te, grazie a tutti.
E allora adesso chiudiamo facendovi sentire un estratto della telecronaca della sfida del terzo turno di FA Cup del 1972 tra Newcastle e Hereford. Un giovane John Motson, grande e storico telecronista inglese, racconta lo straordinario gol di Ronnie Radford, deceduto pochi giorni fa all'età di 79 anni, un gol bellissimo segnato in diretta TV in un campo infangatissimo. Grande sorpresa, l'Hereford eliminerà il Newcastle, una delle grandi sorprese della storia della Coppa, e un gol che è restato per mille ragioni nella memoria collettiva degli inglesi per decenni. La bellezza sconfinata delle storie che ci regala la Coppa d'Inghilterra.
Tremendous spirit in this Hereford side, they're not giving this up by any means. Radford. Now Cude has gone down for Newcastle. Radford again. Oh, what a goal! What a goal! Radford the scorer! Ronnie Radford!